Benvenuto al podcast della Chiesa Vita Nuova. Crediamo che questo messaggio possa incoraggiarti, rafforzare la tua fede e portare vita nuova nel tuo quotidiano. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Potevate scegliere una piscina, giusto? Un mare, invece siamo qui. Perché? Perché Lui ci richiama. Cioè, tutto in tema oggi, eh? Dalla prima parola della lode fino all'ultimo in tema. Sentirete parlare di tutte le parole che abbiamo cantato, che sono state espresse da Monica, da Deborah, quindi capite bene che lo Spirito Santo è qui. Amen. E abbiamo sentito anche che qualcuno era abbracciato, Gesù lo stava abbracciando, lo Spirito Santo è qui. Alleluia. Bene, sapete, predicare in questa chiesa non è facile. Perché? Perché abbiamo due pastori eccellenti. E quindi di parola ne mastichiamo tantissima, vero o no? Vero. E quindi quando il pastore mi ha invitato a predicare, ho chiesto a Dio, Signore, ma cosa vuoi che io dica? Cioè, è tutto chiaro, sono bravissimi, cosa vuoi? E lui mi ha detto un po' le parole che ha detto Deborah, in un altro modo. Mi ha detto, tu sei mia figlia, ma sei anche una mamma. Cosa vorresti? Qual è il desiderio del tuo cuore? E io ho risposto al Signore, vedere crescere la mia famiglia. E lui mi ha detto, è quello che voglio anch'io. Amen? Ed è bellissimo. E nasce da qui questa predicazione. Non più credente, ma discepolo. Perché? Perché Dio vuole che la sua chiesa, la sua famiglia cresca. E come diceva Deborah prima, mentre scrivevo e meditavo per questa predicazione, ho vissuto i tempi indietro, 18-15 anni fa, quando tutti andavano al campeggio e chi rimaneva qua ero solo io. Maurizio non c'è oggi. Maurizio mi diceva, meno male che ci sei tu, tutti vanno al campeggio. Perché? Perché erano tutti più giovani e tutti se ne andavano al campeggio. Vero o no? Anche tu andavi? No, ora no. No, della vecchia no, 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 della vecchia no. Andavano tutti in campeggio e quindi rimanevo sempre io e Prospera, quando Prospera non andava a aiutarli. E quindi questa cosa mi ha fatto veramente bene. Perché? Perché ho visto che la Chiesa in realtà sta crescendo. E abbiamo sentito negli ultimi tempi predicare tutti i nostri fratelli e sorelle più giovani, no? E questa è una grande soddisfazione per il cuore del padre, di un genitore, è una grande soddisfazione. Però ci invita ancora a rallegrare il suo cuore. E vediamo come in Giovanni 8, 29 e 36 Gesù parla ai discepoli e dice: «E colui che mi ha mandato è come me. Egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono». Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo stati mai schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chiunque commette peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi». Gloria a Dio per questa parola. Vediamo proprio una crescita spirituale, no? Credono, ma poi Gesù li vuole ancora più cresciuti. Dice, ma se voi perseverate diventerete discepoli. E il versetto 29 lo lasceremo per ultimo. Voglio iniziare dal versetto 30, dove dice, state perché io sono abituato alla cattedra più grande e mi stampo le cose grosse così. E il versetto 30 dice così: mentre gli parlava, molti credettero in lui. La fede viene dall'udire. Mentre Gesù parlava, credettero. Qual è la cosa importante che dobbiamo cogliere in questo versetto? Non è il credere, perché noi abbiamo già creduto. È il fatto che non bisogna mai mancare a un appuntamento con Dio. Dobbiamo essere presenti. La domenica, alla preghiera, alle riunioni in casa, a qualsiasi agape che si fa. Perché? Perché Dio vuole incontrarci, vuole parlarci. Perché? Perché ne abbiamo di bisogno. E la parola giusta, al momento giusto, arriva solo da Lui. Solo da Lui. E continua e dice Gesù: allora disse ai giudei che avevano creduto, quindi noi abbiamo creduto, allora sta parlando a noi: se perseverate nella mia parola, siete veramente discepoli. Credere è il primo passo per un credente. Credere vuol dire accettare la parola, conoscerla, ma non abbiamo bisogno solo di informazioni. La nostra vita deve essere allineata alla parola di Dio. Dobbiamo meditarla, dobbiamo farla nostra, dobbiamo cercarla di mettere in pratica, anche, come è stato detto, nelle scelte quotidiane. Amen? E dice: se perseverate, come posso diventare discepolo? Solo se io mi allineo alla parola. Devo perseverare leggendola, facendola mia, ubbidendo alla parola. Devo obbedire a questa parola. E non basta ascoltarla, ma dobbiamo metterla nel nostro cuore e deve rimanere con noi. Ancora dice: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gloria a Dio. Voi adesso vi dovreste alzarvi e mettervi a gridare, perché tra miliardi di persone Dio ha scelto voi, me, e siamo qua alla sua presenza. Alleluia. Solo per questo dovremmo essere grati a Lui per tutta la vita, e non solo, anche per l'eternità. Poteva scegliere chiunque, poteva farsi conoscere da chiunque, come Lui desidera che ogni uomo lo conosca, ok? Ma ha scelto noi, al momento siamo noi qua a gioire, e noi dobbiamo essere grati. Solo per questo dovremmo essere felici, gioiosi, vivere nella pace, e qualsiasi cosa avvenga, io so che Lui è con me, come abbiamo letto prima, ok? Che lo riprenderemo nel versetto 29. Quindi importante cos'è? Essere liberi, non far entrare il peccato nella nostra vita. Per essere un discepolo non dobbiamo far entrare il peccato nella nostra vita. Perché? Perché il peccato è ingannevole. Il peccato non ci fa vedere la realtà. Ha uno specchio distorto, mentre la parola è uno specchio verace. Quindi dobbiamo essere liberi per avere un cuore pieno di gratitudine per Dio, un cuore che non ha paura, un cuore che non ha vuoti, ok? Quindi dobbiamo essere liberi e propensi a ricevere da parte di Dio per poter dare agli altri. Una vita libera è una vita felice e diventa una testimonianza che influenza positivamente gli altri. Ovunque noi andiamo, se abbiamo la gioia nel cuore, perché la sua gioia è la nostra forza, vuol dire che noi influenziamo le persone. Cambiamo l'atmosfera che c'è in un ambiente, ok? Solo se perseveriamo, solo se diventiamo suoi discepoli. Ma sapete, l'orgoglio dell'uomo si fa sentire. E dice così: essi gli risposero, perché Gesù parlava ai giudei, e qui loro giustamente ne risentirono. Dice: ma come fai tu a dire questa cosa, che noi discendiamo di Abramo, tu mi dici che io ho bisogno di te per essere libero? Oh, con chi stai parlando? Ma Gesù è Gesù. Gesù dice che hanno bisogno di libertà, ok? Sapete, questo lo viviamo ancora oggi. Quante volte pensiamo di essere nel giusto? Parli con qualcuno, testimoni dell'amore di Dio, di guarda, ti faccio conoscere il mio Signore. No, ma tu hai qualcosa di diverso. Sì, te lo presento. Ma io non ho niente da cambiare, io non ho mai peccato, io non ho mai fatto niente. Ve lo siete sentito dire? Tante volte, no? Ma qualche volta anche noi, ogni tanto leggiamo la parola e la vediamo sugli altri, su di noi sembra che tutto vada bene. Invece no, il peccato ci inganna e non ci fa vedere veramente i difetti, le fragilità che abbiamo. Ecco perché abbiamo bisogno di Gesù per essere veramente liberi. È rischioso sentirsi perfetti, sentirsi giusti, non riconoscere le proprie debolezze. È molto, molto rischioso. Ma Gesù ci vuole sempre dare di più. E ho pensato alla storia di Israele. Quante volte il Signore l'ha liberati dalla schiavitù? Quante volte li ha nutriti, li ha portati fuori dal peccato? Eppure tornavano sempre alla schiavitù vecchia, al peccato. E qui noi ci dobbiamo rispecchiare. Perché? Perché tornavano alla vecchia vita, al peccato? Perché si dimenticavano di essere grati. Perdevano quella gratitudine che abbiamo oggi nei nostri cuori. E quando si perde la gratitudine, ci vuole poco ad allontanarsi da Dio. Ci vuole veramente poco. Ecco perché non più credenti, ma discepoli. Perché dobbiamo fare nostra la parola. Dobbiamo viverla. Dobbiamo comprendere che la nostra vita non deve essere vulnerabile. Noi non dobbiamo tornare alla vecchia vita. Perché? Perché Israele, ogni volta che usciva fuori dalle righe, andava dove? Nel disordine, Babilonia disordine. E certe volte noi, che confusione! Non sarà perché ti amo. No. Sarà perché ho peccato. Amen? Quindi è importante comprendere che la nostra vita deve essere allineata alla volontà del Padre. Ed è meraviglioso, perché se tu ti allinei alla parola, cerchi di custodire il tuo cuore umile e riconoscente a Dio. La gratitudine è quell'ingrediente che ti mantiene vicino a Dio. Sapete, ogni tanto è bello guardare indietro e dire grazie Padre, quando mi hai liberato di... Grazie Padre, quando mi hai fatto affrontare... Grazie Padre, perché oggi se sono qua è solo per grazia tua. Alleluia, alleluia. È importante. Se noi perdiamo di vista la gratitudine, vuol dire che stiamo andando fuori le righe come il popolo di Israele. Amen? Quindi dobbiamo credere che noi abbiamo bisogno di Lui. Solo chi riconosce di aver bisogno della grazia di Dio sperimenta la vera libertà di Gesù. State attenti. Solo, ve lo leggo, solo chi riconosce il proprio bisogno della grazia può sperimentare la vera libertà che Cristo offre. Amen. Siete grati? Ditelo al fratello o alla sorella accanto. Io sono grato. Tu lo sei? E lo dobbiamo essere sempre. Ogni tanto fermiamoci. Fermiamoci e pensiamo. E se vediamo qualche fratello e qualche sorella che ogni tanto è... Ma sei ancora grato a Dio? Sai che se sei qua è solo per grazia sua? È la grazia di Gesù che noi siamo ancora qua. Sapete, ma Gesù non fa come noi, che magari testimoniamo, di ma no, io sono perfetto, lo lasci nel suo brodo e te ne vai. Gesù non lascia nessuno nel suo brodo. E prende di nuovo la parola e gli dice, In verità vi dico che chiunque commette il peccato è schiavo del peccato, cioè li provocava. Tu ti senti perfetto, tu figlio di Abramo, ma se pecchi sei schiavo, sei schiavo. È come quando mangi la pasta col sugo di pomodoro, ok? Se non stai attento ti sporchi, così è il peccato. Quindi in verità vi dico che chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. E sapete, ci vuole poco a smarrire il vero cammino di Gesù. Ci vuole veramente poco. Ecco perché un discepolo deve essere fortificato, deve avere una bella armatura. Perché senza un costante confronto con la verità ci si confonde con mille altre voci e con molti riferimenti sbagliati. E qui avviene quello che non dovrebbe avvenire, perché se noi non ci confrontiamo con la parola, ma ci confrontiamo con altre parole, con altri riferimenti, con altri esempi, avviene che noi non vediamo più Gesù come nostro Salvatore, lo vediamo come un amico, che anche se sbaglio mi perdona. Vado avanti e piano piano non sento neanche il bisogno di venire in chiesa. Vi è mai capitato? Ma sì, oggi c'è caldo, rimango a casa. Ora c'è l'online e saluto tutti quelli che ci vedono da casa. Scusatemi, dovevo fare prima. Ma capite bene che più non vengo, più non voglio venire. È un po' con tutto nella vita, no? Se tu non senti il bisogno, non ti senti grata e non hai il desiderio di stare con Dio, prima o poi ti allontani. Ti allontani dalla comunione di Dio, ti allontani dalla Chiesa, ti allontani dai fratelli. E quando magari qualcuno poi ti chiede, ma perché non sei venuto? Vabbè, sono libero una domenica di non venire. Sei libero. Sei libero, ma sei schiavo. Ok? Perché? Perché è la schiavitù che ti porta ad allontanarti da Dio. Invece un discepolo cosa fa? Un discepolo persevera. C'è caldo, vado in chiesa, vedete, tutti i discepoli oggi. Siamo qua perché c'era caldissimo fuori e siamo qua. È importante, noi ci ridiamo, però veramente vi dico, il credente deve fortificarsi, deve crescere, diventare discepolo, perché il peccato è in agguato. E non devo solo essere credente di orecchio, ma devo essere facitore della parola per metterla in pratica. Ora lo schiavo, dice la parola, non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Vedete come le due cose sono coordinate? Cioè, prima il peccato non ti fa sentire il bisogno di andare in chiesa, e poi te lo dice chiaramente Gesù, dice, non sta sempre in casa. Chi non sente bisogno e va altrove è perché c'è qualcosa che non va. Ma Gesù è pronto a riabbracciarci, a prenderci per mano, a tirarci dentro. Perché se perdiamo il desiderio di stare nella casa del Padre, dobbiamo riflettere su questo. I figli non vivono una casa come la prigione, ma la vivono come la propria casa di appartenenza. Amen? Quindi venire in chiesa non è, ah, sì, è domenica, devo andare in chiesa. No, è gloria a Dio, sto andando in chiesa. Felice, gioioso, ok? E il discepolo è questo. Quello che sente il bisogno, la necessità di stare insieme agli altri, ai miei simili, perché ci capiamo negli occhi, perché ci confrontiamo, arricchiamo la nostra vita. Amen? Questo è importante, perché se tu non appartieni ad una casa, sei solo. E la solitudine, prima o poi, ti porta via. Tu devi avere un'appartenenza. Tu sei un figlio. tu sei un figlio. E se dunque sei figlio e accetti il Figlio di Dio come Signore e Salvatore, Lui ti farà libere e sarete veramente liberi. Amen? Saremo veramente liberi. I figli sono coloro che dimorano nella casa. Dove abiti? In via. Vivi da solo, no? Con mio padre, mia madre, 12 fratelli. Questo chi era? Era Gesù. Viveva con i 12 fratelli. Era la sua appartenenza. Chi era la famiglia? Era la famiglia spirituale. Amen? Dimori, vivi quella casa, la pulisci, ci dormi, ci mangi. Il discepolo fa questo. Un vero discepolo di Cristo è chiamato a vivere la comunità, a vivere la comunione col Padre, a vivere la famiglia della stessa fede. Sapete, fa solo bene vivere insieme. Fa solo bene. Magari stai vivendo un momento e non ne vuoi parlare con nessuno, ma ti trovi a una pizzata tra fratelli, esce fuori quel discorso e dici: wow, ma allora non sono solo io a vivere questa cosa. C'è chi la sta vivendo come me. E lì prendi coraggio, prendi forza. Quando vi sentite al sicuro? Quando siete in mezzo al bosco o quando siete nella vostra casa? Quando siamo nella nostra casa, vero? Lì siamo al sicuro. Lì siamo certi che la parola è quella giusta per noi. Lì siamo certi che c'è amore, quell'amore incondizionato, che non guarda se ieri hai sbagliato, ma gioisce perché tu oggi sei qui. Gioisce perché tu hai scelto di essere qui. E vuole darti di più. Vuole darti di più. Amen? Quindi vive la famiglia senza vergogna, senza pregiudizio. Vive la famiglia insieme. Amen? E questo è bello, perché se noi siamo nell'unità della fede, con un solo cuore e una sola mente, noi vediamo i figli crescere. E vi assicuro che è una soddisfazione immensa. Io sono nonna, adesso ho il desiderio di vedere i miei nipoti, no? Ma non solo i miei nipoti, i figli dei figli delle mie sorelle e fratelli. Ed è bellissimo. Qualche settimana fa, forse neanche un mese, alcuni dei nostri bambini sono andati al campeggio. Cioè, capite, già vanno al campeggio. Già vanno al campeggio, quindi vuol dire che anche loro sono grandi e dimorano nella nostra famiglia. Alleluia, alleluia. Quelli vuol dire che sono 5 minuti? Sì, già volato il tempo. Vabbè. Leggo solo una frasettina e poi passiamo a una cosa visiva. La vera libertà che Gesù dona non ci allontana dalla casa del Padre, ma ci permette, di rimanervi con gioia, con amore e appartenenza. Amen? Con gioia, con amore e appartenenza. Non posso sentirmi un ospite. È la mia famiglia. Io ci vivo. Io quando ho i problemi non li porto fuori. Li porta a una sorella, a un fratello, ai pastori. Evitiamo poveri perché ne hanno tantissimi. Però capite, da dove prendo il bene? Fin quando non avete lavorato, chi vi ha mantenuto? La famiglia. Ed è così. Quando poi siamo forti, iniziamo a pregare noi per gli altri. Amen? E diamo da mangiare noi agli altri. Sfamiamo le folle, come dice la parola. Ok. Questo è quello che volevo condividere con voi, ma ho il versetto 29 prima di ogni cosa. Lo faccio in breve. Torniamo qua perché? Perché proprio in questo versetto vedi ed esamini te stesso se sei un vero discepolo. E colui che mi ha mandato è come me. Egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Chi fa sempre le cose che piacciono a Dio? Chi alza la mano? Io ho i miei dubbi. Anch'io. Certe volte voglio alzare la mano e poi c'è un peso che... Vedete, abbiamo bisogno veramente di crescere sempre di più. Perché lui dice, non mi ha lasciato mai solo perché io faccio del continuo. No, due volte sì, una no, quattro volte no e una sì, ma del continuo. Gesù faceva e fa ancora del continuo ciò che il Signore vuole. Quanti innamorati ci sono qui dentro? Ce ne sono innamorati? Sì? Gloria a Dio. Io amo mio marito ancora dopo 37 anni come la prima volta. Dopo 42, giusto? Hai ragione, fidanzati. E sapete, quando uno si innamora, cosa fa? Vuole scoprire quali sono gli interessi della persona amata, no? Vuole scoprire il suo cuore, vuole capire cosa può condividere. E così è Gesù. Gesù cercava di scoprire il cuore del Padre per renderlo felice, perché Dio da noi non ha bisogno niente, ha solo bisogno il nostro cuore. Noi lo rendiamo felice quando lo lodiamo come stamattina. Amen? Quindi capite? Se uno è innamorato scopre, ma come si chiama quella ragazza o quel ragazzo? E cerca di capire, di conoscerlo, quali sono gli interessi. Sapete, mio marito non mangiava la minestra. Poi ha conosciuto me, io amo la minestra. Adesso non me ne lascia neanche un piatto per me, la mangia tutta lui. Perché pur di conquistarmi faceva tutto quello che desideravo io. Ok? E sapete, è ogni giorno così per tutti noi. Così è per Gesù, è per Dio. Riversiamo questo in Dio. Quante volte da credente abbiamo detto, Signore, ma cosa puoi fare tu per me? Aiutami, ho bisogno, dammi. Mi necessita, per qualsiasi cosa. Perché? Perché un credente, giustamente, nello zelo, e gloria a Dio per questa fede, chiediamo a Dio tutte le promesse che ci sono, le voglio io. Amen? Ma un discepolo inizia a capire che non è più l'ora di chiedere, ma è l'ora di dare. Quindi cosa vuole che io faccia? Dio, cosa ha bisogno di me? Amen. E qui è bellissimo, perché se tu ti fai queste domande vuol dire che già ci sei, ma li devi fare ogni giorno, ogni giorno. L'amore è qualcosa di straordinario, non ti fa pensare, non ti fa calcolare, non hai bisogno della calcolatrice, se amo questa persona cosa mi viene, cosa gli do, no, perché l'amore vero è pieno di passione. E con Gesù è così. Sapete, noi quando ci siamo sposati non avevamo nulla e pensavamo di avere tutto. Quando ci siamo svegliati ci siamo accorti che ne avevamo poche cose. Ma gloria a Dio, non abbiamo calcolato se dovevamo sposarci o meno. Ma da genitore, quando mia figlia, che anche lei si è sposata giovane con Manuel, ho visto che di certezze ne avevano poche, volevo dirglielo. Guardate che, sapete cosa mi ha risposto mia figlia? Mi ha risposto, faremo come avete fatto voi. E allora lì ho detto, bene, vuol dire che hanno creduto veramente nell'amore. Perché chi crede nell'amore non fa calcoli. E Gesù non ha calcolato niente. Gesù ci ha tanto amato che è morto per ognuno di noi. Amen? Non ha fatto calcoli. Ed è meraviglioso. È meraviglioso. Sapete, quando una persona è piena di sé, parla di sé. Io sono, io faccio, io ho. Ok? Se è innamorato della macchina, la mia macchina, che prestazione, che... Se è il lavoro, il mio lavoro, più bel lavoro del mondo, io ho fatto. Quando uno invece è innamorato di Gesù, parlerà di Gesù in qualsiasi occasione. Amen? È un discepolo, è chiamato a fare questo. Alleluia. E adesso ho cercato l'aiuto dei ragazzi, lo so che ho un solo minuto, ce la faccio, dai, ce la facciamo, mi guardano male. Ho cercato l'aiuto dei ragazzi perché? Perché la memoria visiva rimane qualche traccia di tutto quello che ho detto, vi porterete poco, ma quello che vedete dice così, dice che un discepolo ha delle caratteristiche, non li vediamo tutti, ne vediamo pochi, vi mando a casa. Però dice che un vero discepolo adora e gioisce. E lo leggiamo nel Salmo 45,8. Dice così: le tue vesti stanno di mirra, d'aloe, di cassia, dai palazzi d'avorio la musica degli strumenti ti rallegra. Palazzi d'avorio siamo noi, è la Chiesa. Quando noi adoriamo, gioiamo noi, ma prima gioire è Dio. Amen. Lui loda la nostra vita con la gloria e ci onora. Noi lo lodiamo con le nostre parole. Io ogni tanto canto i cantici che cantiamo in chiesa, ma le parole poi me le invento. E mia figlia mi dice: mamma, ma stai sbagliando. Ma io sento quella presenza, io devo dirglielo, Gesù lo amo. Sapete, Isabel è peggio di me. Lei fa un canto intero, ci mette dentro tutto ed ama Gesù. Ed è bellissimo, perché Dio vuole questo. Dio vuole, il vero culto gradito da Dio è la lode che viene dal cuore. Amen? Quindi un discepolo la prima cosa che fa è adora, quindi rallegra il cuore di Dio e gioisce nel Signore. Gioisce nel Signore perché una persona che adora, Dio con gioia porta incoraggiamento, speranza e serenità ovunque va. Poi l'altra caratteristica è un discepolo è libero da tutto quello che abbiamo visto. È libero e lo leggiamo in Galati, Galati 1, 10. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini non sarei servo di Dio, quindi non sarei discepolo, giusto? Se cerco l'approvazione degli uomini. Secondo Tessalonicesi 2,4 dice: come siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare l'Evangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini ma a Dio. Solo che è libero da ogni opinione, da ogni critica, da chi non approva gli applausi degli altri è un vero discepolo. Uscendo da qua, a noi non ci interessa cosa pensa il mondo. A noi interessa la volontà del Padre nostro. Amen. Ecco perché dobbiamo essere liberi. Gli applausi delle persone a noi non interessano. Noi dobbiamo gioire nel sapere che siamo liberi in Lui e che ogni critica che fanno contro di noi sono solo benedizioni. Un vero discepolo cosa fa? Testimonia. Salmo 96,2. Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate giorno per giorno la sua salvezza. Mese per mese? Anno per anno? Giorno per giorno. Un discepolo testimonia e trova l'occasione giusta ogni momento. In ogni momento lui sa cosa dire. Perché? Perché come abbiamo detto prima, la bocca parla da ciò che il cuore trabocca, ok? Se il mio cuore trabocca di Gesù, io parlo di Gesù. E il discepolo fa questo. Il discepolo ubbidisce in Giovanni 14,21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. E io lo amerò e mi manifesterò a lui. L'ubbidienza è la dimostrazione dell'amore concreto per il nostro Dio. Ok? Perché se io lo amo, sono pronta a fare rinunce. E sapete, le rinunce e i sacrifici che faccio per lui non sono un peso, è un atto d'amore. E il discepolo fa questo. Gesù nel Gettisemani ha chiesto al Padre se poteva allontanare quel calice. Ma il suo cuore traboccava per l'amore del Padre. Cosa ha detto? Non la mia volontà, ma sia fatta la tua volontà. Perché? Perché il suo cuore traboccava dell'amore di Dio. Il discepolo serve. Giovanni 12, 20, 26. Se uno mi serve, mi segue. E laddove sono io, sarà anche il mio servitore. Se non mi serve, e se uno mi serve, scusatemi, il Padre lo onorerà. Servi con il cuore e sarai onorato. Sapete, è vero, essere discepolo ci vuole tanto tempo, richiede sacrifici, richiede tanta volontà di fare. Però se noi lavoriamo per Dio, Lui lavora per noi e Lui farà la sua volontà nella nostra vita per il nostro bene. Per il nostro bene. Quindi voglio lasciarvi solo con questo pensiero, che la nostra certezza non è nelle persone, non è nel denaro, ma è in Gesù. Se vivi per piacere Gesù, non senti il peso di ciò che fai, delle rinunce che dovrai affrontare, perché l'onore che viene da Dio ti ricompenserà per l'eternità. Quando Cristo è al centro della tua vita, il sacrificio non diventa un peso, ma un atto d'amore, sapendo che Dio onora coloro che lo servono fedelmente. Alleluia.
Grazie per aver ascoltato il podcast della Chiesa Vita Nuova. Preghiamo che questo messaggio continui a parlare al tuo cuore nei prossimi giorni. Per non perderti nessun contenuto e rimanere aggiornato sull'attività della Chiesa, segui i nostri canali social e visita il sito chiesavitanuova.org.